Siamo arrivati verso la fine del Deuteronomio, questa carrellata che stiamo facendo su questo libro molto trascurato, ma che spero con le riflessioni che abbiamo fatto anche nel passato, vi sia venuta voglia di leggere, di rileggere, di considerare. Capitoli 29 e 30. Non so quanti l'abbiamo letto, io gli ho dato un'occhiata, così tanto per preparare, ma da giovane ho letto, e non solo, ho letto molti libri della mitica selezione del Reader Digest e quindi mi è venuta la passione per i condensati. E quindi volevo fare, ogni tanto mi cimento nei condensati dei testi biblici. Quindi voglio leggervi un po' un condensato di questi due capitoli, in modo che chi non l'ha letto almeno ha un'infarinatura, chi l'ha letto ritrova le cose che già ha considerato nella sua lettura. Dal capitolo quindi 29, Mosè convocò tutto Israele e disse: voi avete visto tutto quello che Yahweh ha fatto sotto i vostri occhi nel paese d'Egitto. Ma fino a questo giorno Yahweh non vi ha dato un cuore per comprendere, né occhi per vedere, né orecchi per udire. Io vi ho condotti 40 anni nel deserto affinché conosceste che Yahweh è il vostro Dio. I re Sicone e Og sono usciti contro di voi, ma abbiamo preso il loro paese. Osservate dunque le parole di questo patto e mettetele in pratica. Oggi voi comparite davanti a Yahweh, vostro Dio, capi, tribù, anziani, ufficiali, uomini, bambini, mogli, straniero, per entrare nel patto stabilito con giuramento e che Yahweh, il tuo Dio, oggi fa con te, per costituirti oggi come suo popolo. E non con voi soltanto, ma anche con chiunque è qui oggi con noi davanti a Yahweh, nostro Dio. Non vi sia tra voi nessuno che volga oggi il cuore lontano dal Signore nostro Dio, per andare a servire gli dèi di quelle nazioni. Non vi sia tra voi nessuna radice che produca veleno e assenzio. Nessuno si illuda nel suo cuore dicendo: avrò pace anche se camminerò secondo la caparbietà del mio cuore. Yahweh non gli perdonerà. La generazione futura, i vostri figli, quando vedranno le piaghe di questo paese e le malattie con le quali Yahweh lo avrà afflitto, diranno: perché Yahweh ha trattato così questo paese? Perché hanno abbandonato il patto di Yahweh, sono andati a servire altri dei. Quando tutte queste cose si saranno realizzate, tu le ricorderai e ti convertirai a Yahweh, tuo Dio, con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua. Yahweh, il tuo Dio, avrà pietà di te e ti raccoglierà di nuovo, ti condurrà nel paese, ti farà del bene. Yahweh, il tuo Dio, circonciderà il tuo cuore affinché tu ami Yahweh, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua, e ubbidirai alla voce di Yahweh. Metterai in pratica tutti questi comandamenti che oggi ti do. Yahweh, il tuo Dio, si compiacerà di nuovo nel fatto del bene, perché ubbidirai alla voce di Yahweh, tuo Dio, con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua. E questo comandamento che oggi ti do non è troppo difficile per te, né troppo lontano da te. Invece questa parola è molto vicina a te, e nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la metti in pratica. Io ti metto oggi davanti la vita e il bene, la morte e il male, poiché io ti comando oggi di amare Yahweh, il tuo Dio, di camminare nelle sue vie, di osservare i suoi comandamenti, le sue leggi, le sue prescrizioni, affinché tu viva. Io prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra, che io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, affinché tu viva, tu e la tua discendenza, amando Yahweh, il tuo Dio, ubbidendo la sua voce e tenendoti stretto a lui, poiché egli è la tua vita. Già dalla lettura potremmo dire: ok, abbiamo finito, andiamo a casa. Ci sono tante cose sulle quali poter riflettere. E essendo alla fine di questo, del lungo discorso che ha fatto Mosè al popolo, Mosè sta arrivando alle conclusioni di tutto quello che sta dicendo. E come in tutto il libro, nel suo stile ci sono varie esortazioni, mi raccomando, fate, mettete in pratica. Questo teniamo sempre presente chi lo sta dicendo a chi. L'abbiamo detto molto tempo fa, all'inizio. È un uomo molto vecchio, Mosè si avvicina ai 120 anni, il fratello Quaglia avrebbe avuto ancora 23 anni di vita davanti, molto vecchio, che parla alle generazioni giovani, a persone che avevano non più di 40 anni, che erano nate nel deserto poco più, quindi c'era una grande differenza. E lui, come persona anziana, avendone visti tutti i colori, dallo splendore dell'Egitto alla miseria del deserto, a tutte le cose che aveva visto di Dio sul Sinai, nel deserto, eccetera, disse: ragazzi, mi raccomando, mi raccomando. E dice: siamo arrivati alla fine del percorso del deserto, quindi c'è un rinnovamento del patto. Dio ha stabilito un patto, l'ha fatto 40 anni fa, sul Sinai, con i vostri genitori, con i vostri nonni, quelli che sono già morti tutti. Adesso è un momento critico, fra poco entrerete nella famosa e agognata terra promessa, rimettiamo a posto le cose. Adesso il patto lo facciamo con voi. Perché è importante questo? Perché basta stare su quello che Dio ha detto ai vostri padri. Adesso le cose sono con voi. Io mi ricordo anni fa, quando eravamo nelle comunità di recupero per tossici dipendenti, e arrivavano ragazzi e ragazze per iniziare il programma di recupero, e arrivavano per mille ragioni. E dicevamo: va bene, adesso stai qui un mesetto. In un mesetto passi l'astinenza, capisci quello che vogliamo fare, capisci il percorso che potresti avere davanti, e poi fra un mesetto impegnati a stare qui un mese, poi vediamo. Dopo un mese dicevamo: ok, adesso tu sei qui da un mese, cosa vuoi fare? Sei venuto qui perché ti ha portato la mamma, il papà, il nonno, avevi paura, avevi debiti, qualsiasi ragione per cui ti aveva portato qui, va bene, ma adesso decidi. Vuoi rimanere qui o vuoi andare via? Non ha più importanza la ragione per cui sei arrivato. È importante la ragione per cui tu adesso decidi cosa vuoi fare. E ricordati che d'ora in poi non vorrà più dire: ma io sono venuto qui perché mi ci hanno portato. No, da questo momento non potrai più avere le scuse di prima. Perché devi decidere tu in questo momento cosa vuoi fare. E Mosè fa la stessa cosa, Dio tramite Mosè fa la stessa cosa col popolo. Decidete in questo momento, allora rinnoviamo il patto, in modo che il patto non sarà più con i vostri padri, è con voi, direttamente con voi. Non ci sono più: ma frequento la chiesa perché mi ci hanno portato, perché fin da bambino mi hanno fatto la testa così, con le scuole domenicali, campi biblici, Teen Street e quant'altro. Perché, domenica mattina, cosa vuoi che faccia? Per stare a casa solo, no, almeno vado così vedo amici, no, perché i miei genitori hanno sempre fatto così, perché sono stato abituato. Dice: no, non ha più nessuna importanza, scegli tu in questo momento. La stessa cosa che poi fece Giosuè alla fine della sua vita, che dice: allora ragazzi, la terra promessa è conquistata, adesso scegliete cosa volete fare. Io con la mia famiglia abbiamo deciso certe cose, ognuno scelga la sua strada. Ed è un'altra cosa interessante, non so se l'avete notato nel testo, che dice: voi comparite qui davanti al Signore, tutti, grandi, piccoli, giovani, vecchi, ricchi, poveri, nativi, stranieri, tutti siete qui davanti al Signore. E questo a volte potrebbe farci riflettere come noi ci poniamo di fronte al Signore. A volte pensiamo, e non sto dicendo che sia sbagliato, ma riflettiamoci, consideriamo, magari incominciamo a riconsiderare alcune cose. I bambini tante volte li mettiamo da parte. Sono piccoli, Ma quando un bambino è abbastanza grande da incominciare a ascoltare la voce del Signore, quando fare il passaggio tra la scuola domenicale e il culto, che differenza c'è? Pensiamoci, sono cose che qui erano tutti presenti, perché il patto, l'impegno deve essere fatto da tutti, riguardava tutti, non soltanto gli adulti. E in questo patto dice, stiamo attenti all'idolatria. Può sembrare strano, dopo 40 anni, però se leggiamo la storia del popolo di Israele, troviamo che spesso a un certo punto dovevano, un momento prendevano tutti i loro idoli e li buttavano via, ma non li avevano già buttati via, non erano già servi di Dio, di Yahweh, però si portavano sempre dietro i loro idoletti, che allora potevano essere oggetti, simboli di. Noi a volte non abbiamo gli oggetti, a volte ci abbiamo anche quelli. Magari non li accendiamo il cielo davanti, però hanno un'importanza notevole. A volte sono concetti, sono modi di fare, sono cose alle quali non vorremmo mai rinunciare, ma che governano, condizionano la nostra vita. I nostri riferimenti, dice, buttateli via. Non ci sia nessuna idolatria. E quando parliamo di idolatria pensiamo ai valori della società nella quale siamo, della cultura nella quale siamo. Quali sono le cose importanti? E già un'altra volta vi ho letto un testo dal libro Idoli e Inganni, di come la nostra società è piena di idolatria. Se avessi quella cosa là, allora sì, la mia vita sarebbe piena, soddisfatta, mi sentirei realizzato. Questa è idolatria. Diamo il valore a degli oggetti, a delle cose, a delle persone, il valore di riempire, completare, dare senso e soddisfazione alla nostra vita. Questa è idolatria. Perché quel posto dovrebbe averlo solamente Dio. Ma non soltanto l'idolatria, dice state attenti anche a che cosa? A quelle radici velenose e assenzio. Sapete cos'è l'assenzio? E chi è che quando leggiamo assenzio nella Bibbia, se andiamo a preoccupare che qualcosa sia quella cosa, lì ci passiamo sopra dicendo boh. Quando non capiamo una parola andiamo a cercare cos'è, perché così magari capiamo qualcosa in più. Finché si tratta radici di veleno, vabbè, ok, ma l'assenzio. L'assenzio, ci sono varie piante con quel nome, ma una delle caratteristiche è l'amarezza, il fatto che è una pianta amara, un sapore estremamente amaro. Quindi potremmo dire le nostre radici di veleno, qualcosa che portano alla morte, e l'assenza, la nostra amarezza. Quindi togliete anche tutte quelle cose che fanno morire e che danno e comunicano amarezza. E soprattutto un'altra cosa. Nessuno, dopo aver udito queste parole, si illuda. Si illuda. Si faccia i suoi trip mentali dicendo, ah ma io posso vivere come voglio, tanto avrò pace anche se camminerò secondo la caparbietà, l'arroganza, la presunzione del mio modo di pensare, del mio cuore. Dice non illudetevi, non illudetevi, non fate i vostri trip mentali pensando di poter vivere come volete voi. L'arroganza che tante volte noi abbiamo. Dio sa già che le cose poi non andranno come lui vorrebbe. Dio sta dicendo queste cose, dice ma tanto lo so che non lo farete. E quando, siccome non lo farete vi arriveranno delle conseguenze. È vero, dopo c'è una via d'uscita. Dice, ma no, tante persone poi vi diranno, ma cosa è successo? Ma perché quella persona che sembrava così, perché quella chiesa che sembrava così, adesso è ridotta cos'ha? Prendiamo un solo esempio. Nella storia della Bibbia, non voglio prendere esempi da altre situazioni. La chiesa di Efeso. La chiesa di Efeso è una delle chiese di cui si parla di più nella Bibbia. Fondata, ammaestrata, Timoteo, Apollo, Paolo, e una lettera scritta a loro, una chiesa che viene nominata anche nell'Apocalisse come una chiesa tra le migliori, tutto sommato. Dice, fate tutto bene, avete perso l'entusiasmo, però le cose le fate bene, sostanzialmente siete, formalmente siete a posto. Dov'è la chiesa di Efeso adesso? Quando è scomparsa? Secoli, secoli, secoli fa. Perché? Domande che dobbiamo chiederci quando ci guardiamo intorno e vedo tante chiese che si stanno spegnendo. Perché? Cosa c'è dietro? Poniamoci queste domande, ma poniamoci su di noi, non tanto sugli altri. Su di noi, perché gli altri si fanno le stesse domande su di noi. E dice, sì, è vero, c'è una possibilità, le cose possono cambiare, ci sono delle soluzioni, ma quando vi convertirete? Quando ritornerete sui vostri passi? Ma in che modo? Anima e cuore, come si suol dire, e come viene detto proprio letteralmente nel testo, con tutto il vostro cuore, con tutta la vostra anima, con tutto voi stessi, non superficialmente, non tanto per fare, non tanto perché, vabbè, in maniera superficiale. Sì, è vero, dovrei ricominciare a leggere la Bibbia, dovrei ricominciare a pregare, dovrei ricominciare magari a frequentare la Chiesa. Sì, lo so, comincerò a farlo. No, non così, non serve a niente. Queste non sono le cose fatte con tutta l'anima e con tutto il cuore. Perché quando in una cosa, lo diciamo da, no? Tante volte, ci mettiamo l'anima, cosa vuol dire? Ci mettiamo tutto noi stessi. Ci prende completamente. Il nostro rapporto con Dio ci sta prendendo completamente? O, vabbè, quando non ho niente altro di meglio da fare, tutte le ragioni, tutte le scuse, meglio, diventa ragioni. È caldo, è vero. È una ragione sufficiente per, faccio un esempio banale, tanto noi siamo qua, non andare al culto perché è caldo? E quando è freddo? No, è troppo freddo. Perché? E no, oggi c'è una bella giornata così, andare al culto, una bella giornata così, primaverile, di fresco, eccetera. Andiamo a fare un giro in montagna, al mare. Quando non ci mettiamo l'anima, ogni cosa diventa una buona ragione per fare quello che vogliamo noi. Capite? Perché? Perché non c'è l'anima. Perché se una cosa ci interessa, la facciamo. E questo lo sappiamo benissimo, se ci guardiamo in fondo, quindi tutto noi stessi. E poi quello che diceva, ricordava Adino prima, dice, quello che Dio ci chiede, le indicazioni che Dio ci dà, non sono cose impossibili, non sono troppo difficili, non dice che non sono difficili, Dice, non sono troppo difficili e non sono troppo lontani. Non sono troppo difficili per dire, troppo difficili da fare che cosa? Potremmo dire troppo difficili da capire o troppo difficili da mettere in pratica. A volte dobbiamo essere onesti, se lo siamo, qualche volta ci capita anche di esserlo. Tante cose diciamo, non capisco cosa Dio vuole da me, non capisco quello che Dio scrive nella Bibbia, non è che non lo capiamo. Non lo vogliamo capire. Perché? Perché non riusciamo a far entrare quello che dice la Bibbia in quello che è il nostro schema di pensiero, quindi non riesco a capire quello che vuol dire, non lo capiamo cosa vuol dire, solo che non ci piace. È più facile dire non lo capisco, che non dire non mi piace. Perché se non mi piace vuol dire che l'ho capito. E questa è una cosa a cui dobbiamo riflettere. Quando Dio dice non è troppo difficile, vuol dire che è alla nostra portata. Non è troppo lontano da te, è alla tua portata. È alla tua portata. E questo è anche logico. Perché Dio non ci potrebbe mai chiedere qualcosa che noi non riusciamo a fare. Sarebbe illogico, sarebbe sciocco. Ti chiedo di fare salti alti 8 metri partendo da terra. No, sarebbe illogico, non avrebbe senso. Dio non ci chiede cose troppo difficili, ci chiede cose che sono alla nostra portata. Concetto che riprende il Nuovo Testamento. Le tentazioni che abbiamo sono difficili da affrontare? Sì, ma non vanno oltre alla nostra capacità di poterle sopportare. Arriviamo proprio fin qua, arriviamo a non poterne quasi più, ma c'è sempre quel quasi. Arriviamo al limite delle nostre forze, ma c'è sempre un modo per affrontarle. Se no sarebbe una bugia, se no la Bibbia non sarebbe vera, se no quello che dice Dio non avrebbe senso, allora è meglio buttarlo via, non avrebbe senso costruire su cose che non hanno un fondamento adeguato. Quindi non sono troppo difficili, ma questo non significa che siano facili. Però sono possibili. E non sono al di là della nostra portanza. Ma quando noi pensiamo alla Bibbia, come la consideriamo? Forse la consideriamo, come dicevamo prima, con arroganza, con presunzione. No, è troppo difficile. No, è impossibile. È impossibile che Dio voglia questo da me, è impossibile fare quelle cose che la Bibbia dice, è impossibile fare questo, quello, quell'altro, no, queste cose sono cose per altri tempi, cose per altri tempi. Noi non riusciamo a capirle, pensiamo che ci sia bisogno mille studi, approfondimenti. Noi siamo più o meno intelligenti delle persone di 2000-3000 anni fa? Abbiamo più o meno preparazione culturale delle persone di 100-200-300 anni fa? Di 500 anni fa, tanto per ritornare in argomento con Lutero. Loro le cose le capivano. Noi che abbiamo tanto di più no, c'è qualcosa che non va. Perché? C'è la nostra arroganza, c'è la nostra presunzione. Anche noi stiamo facendo come Adamo. Dio ha detto che, ma secondo me le cose sono in un altro modo. Facciamo di testa nostra. Tanto posso farlo, posso fare anche come dico io, ma tanto è lo stesso. Posso vivere come voglio io, tanto è lo stesso. Avrò pace anche se camminerò secondo la capacità del mio cuore. E Dio dice, non illudetevi, non fatevi castelli per aria, non illudetevi, non ingannatevi. Poi c'è l'esortazione finale. Dice, avete davanti, quindi, alla luce di queste cose, come tante volte succede, voi avete davanti due strade. La vita e la morte. Cosa volete fare? E l'esortazione non è un'esortazione. Mosè in questa situazione non si pone in maniera asettica, avaloriale, dice, io vi dico le cose, qui c'è bene, qui c'è male, fate un po' quello che volete, arrangiatevi. Se no, Mosè ci mette il suo e dice, scegli dunque la vita. Cioè cerca di dare una direzione. Io vi ho detto il bene e il male, però mi raccomando, vi esorto, scegliete le cose giuste. Scegliete la vita, non è la stessa cosa. Ne va della vostra vita. Ne va della vostra vita. Non è un modo di vivere diverso. Vabbè, uno è così, l'altro è cos'ha. Uno mangia carne, l'altro no. Modo di vivere diverso, va bene, o uno o l'altro non cambia niente, come dice l'Apostolo Paolo poi nella lettera ai Romani. No, non è questione di questo, è questione di vita e di morte. Non è questione di vivere meglio o di vivere peggio. La grande differenza non è fra il vivere bene e il vivere male. La differenza è fra la vita e la morte. per quello che Mosè è molto impegnato in questo. Quindi l'esortazione è: scegliete la vita, mi raccomando, perché viva tu e la tua discendenza. Questo è un altro ritornello che c'è spesso nel Deuteronomio. Le scelte che facciamo noi riguardano anche quelli che verranno dopo, i nostri figli, i nostri nipoti, le persone più giovani che ci vivono intorno e che ci vedono. Saranno influenzate dalle nostre scelte, da come ci vedono vivere. Nel bene, voglio essere anch'io come loro, oppure nel male, no, io non voglio essere come loro. Se loro hanno agito male, poi io ne porto le conseguenze. Stiamo attenti a questo, perché le nostre scelte si ripercuotono sulle generazioni successive. Sempre. Nel bene e nel male. La nostra obbedienza a Dio porta una ricaduta di benedizione sulle nostre discendenze. Poi dovranno fare i conti loro, col loro rapporto personale, col loro patto con Dio, però in un contesto di benedizione. Oppure dovranno rivedere la loro vita, il loro rapporto con Dio in un contesto di sofferenza. Come molti di voi sanno, io sono nato e cresciuto in una famiglia di credenti, nella chiesa a Milano. E fin da bambino mi sono fatto tutte le scuole domenicali possibili e immaginabili, tutti i campi biblici, tutto. E tutti mi dicevano: che bello essere nato in famiglia di credente, le benedizioni del Signore, fin da piccolo hai avuto conoscenza della parola di Dio. Sì. Versetti di Vivizio Memoria che dovevo studiare per la domenica mattina perché me la chiedevano la scuola domenicale, che naturalmente mi dimenticavo di fare durante la settimana, per cui la sera mia madre mi chiedeva: hai studiato il versetto per domani? Il versetto a memoria per domani, di corsa studiare il versetto a memoria domani, la domenica mattina, eccetera, regolarmente, domenica pomeriggio non me lo ricordavo più, no? C'era questo, che bello essere, che bello? Non era una grande cosa. Vivere in questo. Quindi le grandi benedizioni io non le vedevo. Mi sembravano delle scocciature, mi sembravano dei limiti, degli impedimenti. Ho scoperto molti anni dopo cosa voleva dire. Quando? Quando mi sono accorto che l'obbedienza, la fedeltà dei miei genitori, dei miei nonni, mi avevano portato a non vivere in famiglie con le quali avevo a che fare nel mio ministero, con famiglie separate, con famiglie con violenza, con famiglie con abusi, con famiglie disgregate, con famiglie nelle quali i bambini erano vissuti nella paura, nell'abbandono, nella mancanza di amore. E loro ho detto: ecco qual è stata la benedizione che Dio mi ha dato. Non era tanto il versetto alla memoria, non era tanto aver conosciuto la Bibbia fin da bambino, sì, anche quello poi senz'altro mi è servito, però io non avevo vissuto nella sofferenza. Perché? Perché i miei genitori, con la loro obbedienza, i miei nonni, con la loro obbedienza, mi avevano protetto da questo. Quindi le nostre scelte hanno delle conseguenze, nel bene e nel male. E l'esortazione è: attenti a questo. E un altro testo per concludere. Le cose occulte appartengono al Signore nostro Dio. Non stiamo a speculare su quanto non conosciamo e non capiamo. Sì, però in quella situazione, sì, però lì, sì, però là. Non preoccupiamoci di quelle cose che non capiamo o non sappiamo. Ce ne abbiamo già fin troppo di quelle che capiamo e che sappiamo. Quelle che sono state rivelate sono per noi, per i nostri figli, perché le mettiamo in pratica. Del resto, lasciamo perdere, cominciamo a fare quello che sappiamo che dobbiamo fare. Quello che ancora non c'è chiaro, lasciamo perdere. Non è importante, non è fondamentale. Se e quando sarà necessario, Dio ci farà capire anche questo. Ma intanto facciamo quello che dobbiamo fare. Per concludere, alcune riflessioni. La prima riflessione, discorsi che facevamo, abbiamo un po' riassunto, a volte diciamo sono cristiano, mi sono convertito, ho fatto il battesimo, Dio mi ha salvato e mi ha liberato, e non bisogna essere legalisti, bigotti, essere sempre in chiesa, leggere sempre la Bibbia, pregare, adeguarsi a tutte queste vecchie indicazioni, fuori cultura e assurde che troviamo nella Bibbia. Voglio vivere come dico io. Tante volte sentiamo discorsi di questo genere. Forse li facciamo anche noi, in un modo o nell'altro. Cambiamo magari, cambiamo un attimino qualche parola. Questo cosa esprime? Esprime presunzione, arroganza. Esprime la condizione di chi non ha capito niente. Vuol dire che non abbiamo capito da dove siamo usciti. Vuol dire che non abbiamo capito qual era la nostra situazione prima di incontrare il Signore. Forse pensiamo che il Signore con noi abbia fatto questo non fare. Perché sì, va bene, avanti peccatore, ma tutto sommato, dai. Quello che noi possiamo fare per Lui adesso compensa abbondantemente tante altre cose, quindi il Signore con noi ha fatto un affare. E quindi non dobbiamo essere riconoscenti, perché tanto... La nostra conversione, il nostro ritorno al Signore, magari in certi momenti, è stato un impegno superficiale, per convenienza, per un adattamento agli altri. Abbiamo fatto battesimo perché lo facevano i miei amici, lo facevano tutti, ero l'unico che non l'aveva fatto, in famiglia tutti lo avevano fatto, allora l'ho fatto anch'io, perché tutti dicevano di credere, e che figura ci facevo a dire che non ci credevo? E allora l'ho fatto anch'io. Oppure l'impegno che ci siamo presi, non che ci siamo presi con il battesimo, non mi piace dire che con il battesimo ci siamo presi un impegno, non è vero. Col battesimo non ci prendiamo nessun impegno. Il battesimo esprime un impegno che ci siamo già presi, o dovrebbe essere così perlomeno. Io mi sono preso un impegno, ho deciso di vivere in un certo modo, ho deciso che Gesù è il Signore, il riferimento della mia vita, e allora lo testimonio, lo dimostro, lo dichiaro, mi mando quello che mi è successo. Non ci prendiamo solo impegno, non è quel momento in cui facciamo un patto con il Signore, è il momento in cui lo dichiariamo pubblicamente con un gesto simbolico, qualcosa che abbiamo già fatto. Oppure un'altra domanda che possiamo farci sull'amarezza e la morte: cosa trasmettono i nostri atteggiamenti, i nostri comportamenti, i nostri discorsi? Un'amarezza contagiosa e che porta alla morte, oppure gloria e vita, gioia e vita? Cosa trasmettiamo con il nostro essere? Quante volte trasmettiamo amarezza? I nostri discorsi trasmettono disillusione, tristezza, amarezza. Portano la morte alle persone che sono intorno a noi, perché le fanno cadere, le fanno inciampare, le portano a disubbidire a Dio. Un altro punto. Un'altra domanda. Come sempre abbiamo due strade. Anche nei Vangeli troviamo la stessa metafora. Io, quale voglio scegliere? E quali conseguenze ci saranno poi in base alla scelta che faccio? E quando parliamo, a volte passiamo sempre dei figli, non pensiamo solamente ai nostri figli. Usiamo guardiamo la parola figli in senso molto più ampio, molto più generico, alle generazioni successive. Perché è chiaro, io non posso avere più quasi nessuna influenza sui miei figli, perché tutto sommato ormai loro sono in grado di fare le loro scelte indipendentemente da me. Ma posso essere di stimolo o di impedimento per i figli di altri, per le persone più giovani nella fede, sia come età anagrafica che come età spirituale. Quali sono le conseguenze? Che conseguenze voglio che abbiano? L'ultimo punto. Come consideriamo quello che Dio dice nella sua parola, quello che Dio piace, che ci indica? Facile o difficile? Senz'altro difficile. Ma impossibile? Oppure alla nostra portata? Impegnativo, sì. Quello sì. Impossibile? Chiediamocelo. Perché troppe volte noi diciamo no. Ancora prima di provarci, non ce la facciamo. Come si fa con i bambini? Come succede con i bambini, no? Vi è mai successo che hai dei bambini che vanno a scuola e che incominciano con i primi problemi? No, si trovano davanti a un problema, un'operazione, a vari livelli, possono essere le addizioni nell'elementare, possono essere le equazioni nelle medie, nelle superiori. No, troppo difficile. Provaci? No, non ce la faccio, troppo difficile. Ma ci hai provato? No. Allora, provaci, che se ti è stato dato da fare, vuol dire che non è troppo difficile. Sarà difficile, ma non troppo, perché sennò l'insegnante non avrebbe dato di fare un'equazione differenziale di secondo grado a un bambino di prima media. Sa che non è in grado. Ma tante volte noi facciamo la stessa cosa. Non leggiamo la Bibbia perché è troppo difficile. Ma hai provato? Ma l'hai letta? No. Come fai a dire che è troppo difficile? Ci hai provato? L'hai letta in un modo, ma ho letto due capitoli ma non riesco a capire parole. Non so cos'è l'assenzio, non riesco a capire. Esiste un libro che si chiama, una volta si usavano, nel 1800, si chiama Dizionario, le persone nuove non sanno che esistevano questi libri. Adesso c'è un nuovo libro che si chiama Google, che è omnicomprensivo, altro che la Treccani di una volta, quello, però Google è di più della Treccani. La Treccani e mille altre enciclopedie tutte messe insieme, no? C'è Google, possiamo trovare tutti i significati che vogliamo. Qual è il nostro problema? La Bibbia dice che non è troppo difficile. E la Bibbia dice che non è fuori portata. Noi cosa diciamo? Diciamo che è troppo difficile? Diciamo che è oltre la nostra portata? Pensiamoci. Signore, perdonaci per tutte quelle volte che ci difendiamo dietro i nostri modi di pensare, dicendo che è impossibile, troppo difficile fare questo, troppo difficile fare quell'altro, troppo complicata una cosa, troppo complicata quell'altra. Perdonaci perché la tua parola dice esattamente il contrario. Tu non ci chiedi niente che sia al di là di quello che noi possiamo fare, perché ci conosci, sai quali sono i nostri limiti, sai quali sono le nostre possibilità. Aiutaci a considerare la tua parola come quello che tu vuoi per noi, per il nostro bene, e non pensare che tu vuoi tarparci le ali, vuoi farci vivere in un modo mediocre, vuoi farci vivere in un modo spiacevole, ma aiutaci a non avere i nostri idoli in base ai quali valutiamo quello che tu vuoi da noi e quello che ti piace. Nel nome di Gesù.